tra i più acclamati dei nostri tempi, Joshua Bell vanta una carriera di quasi 4 decenni. Vulcanico, curioso ed estremamente spontaneo, non solo maneggia il violino con naturalezza sovraumana da solista e camerista, ma dirige e spazia tra generi, tra jazz e musica da film. Nel 1998, insieme al compositore John Corigliano, registra la pluripremiata colonna sonora del film The Red Violin. Artista esclusivo Sony Classical, ha registrato più di 40 album ed è artista in residenza per la stagione 2024-25 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, dove l'abbiamo incontrato in occasione della serata che lo ha visto solista nel concerto per violino in la minore di Dvorak. Buongiorno Joshua Bell e bentrovato a Rete 2.
Good morning, hi, nice to see you.
Con una carriera lunga quasi 4 decenni è uno degli artisti più celebri della nostra epoca, ma rivolgendo lo sguardo al passato, agli esordi, a 14 anni ha debuttato con Riccardo Muti e la Philadelphia Orchestra e a 17 alla Carnegie Hall con la St. Louis Symphony. Ma quando ha deciso che il violino sarebbe stato per la vita?
It makes me feel very old when you say 4 decades. I just realized that
mi sento molto vecchio quando dice 4 decenni. Mi sono appena reso conto che la scorsa settimana sono passati esattamente 40 anni dal mio debutto alla Carnegie Hall, esattamente il 10 aprile 1985. È pazzesco. Quindi non riesco proprio a ricordare un momento in cui non suonassi il violino. Suono da quando avevo 4 anni, quindi imparare a suonare il violino è stato come imparare a parlare inglese. Fa parte della mia vita ed è per questo che la mia vita è impensabile senza il violino. Ma in realtà direi che è stato a 12 anni che ho iniziato a capire che potevo guadagnarmi da vivere con la musica e fare ciò che amavo senza dover cercare un altro lavoro. Perché Joseph Gingold, l'insegnante con cui ho iniziato a studiare a 12 anni, che ho adorato, viveva per la musica e ogni aspetto della sua vita era musica. Ed è stato così stimolante che ho pensato, caspita, voglio essere così da grande. Quindi sì, credo che sia accaduto intorno ai 12 anni.
Joshua Bell nel 2011 è stato nominato direttore musicale dell'Academy of St. Martin in the Fields, successore di Sir Neville Marriner, ma la sua storia con l'Academy risale al 1986, quando ha registrato per la prima volta i concerti di Bruch e Mendelssohn con Marriner e l'orchestra. Nell'aprile 2024 l'Academy ha annunciato l'estensione del suo contratto fino alla stagione 2027-28. A proposito di questa lunga collaborazione e di come è stata tramandata l'importante eredità di Marriner, suo fondatore, e quale impronta vorrebbe lasciare oggi nello stesso ruolo?
Well, the Academy of St. Martin in the Fields is really like my musical family.
L'Academy of St. Martin in the Fields è davvero come la mia famiglia musicale. Sono ufficialmente con loro da 14 anni e li amo tantissimo. Ma la mia prima volta con loro nel 1986 con Neville Marriner è stata davvero tanto tempo fa, una vita diversa e una orchestra diversa in realtà. Quindi è divertente pensare che mi abbiano dato quella prima opportunità, ma non la collego all'Academy di oggi e al mio rapporto con loro. Allora avevo 18 anni, sono arrivato senza provare e per la mia prima registrazione mi hanno portato in uno studio con Sir Neville Marriner, hanno acceso la luce rossa e mi hanno detto Bruch Violin Concerto e lo abbiamo direttamente suonato. Non ascolto questa registrazione da 30 anni e non credo che vorrei riascoltarla, ma Marriner era un uomo meraviglioso che ha fondato questo fantastico gruppo con i più alti standard musicali e io ho ereditato in un certo senso delle persone straordinarie che sono diventate la mia famiglia. Ma non penso di proseguire nella sua tradizione e nemmeno credo di voler lasciare qualcosa di particolare. Francamente adoro fare musica con loro e suoniamo in un modo molto diverso da quando li dirigeva lui. Con l'Academy siedo come primo violino, dirigo le sinfonie e suoniamo concerti come se fossero musica da camera. Questo è semplicemente il mio modo ideale di fare musica e li amo tantissimo. Rispetto quello che ha fatto Marriner, ma non sento di dover indossare i suoi panni e non ci provo nemmeno.
A partire dalla stagione 2025-26 sarà anche inaugural principal guest conductor della New Jersey Symphony fino alla stagione 2028-29. Come riesce a conciliare la fitta agenda di stella del violino con il crescente interesse e coinvolgimento nel ruolo di direttore d'orchestra?
Well, for one thing, I don't label myself as anything as far as I don't see myself as soloist.
Per prima cosa non mi etichetto in niente, nel senso che non mi considero né solista né direttore d'orchestra né cameriere. Non amo cucirmi addosso queste etichette. Per me tutto questo fa parte dell'essere musicista e quindi sono stato molto fortunato ad avere questa opportunità con l'Academy of St. Martin in the Fields, perché con loro, attraverso di loro, ho avuto l'opportunità di studiare, imparare ed eseguire grandi sinfonie, tutte le sinfonie di Beethoven, tranne la nona, e le sinfonie di Mendelssohn e di Brahms. Ed è stato qualcosa di incredibilmente formativo per me. Quindi ora sono in grado di dirigere occasionalmente altre orchestre. Lo sto facendo a poco, ma sempre di più, e credo di volerlo far diventare parte della mia vita. La cosa importante, credo, per qualsiasi altro artista, è sentirsi in continuo apprendimento, ampliare le proprie conoscenze e il proprio repertorio, senza rimanere statici. Quindi sì, potrei vivere suonando concerti di Tchaikovsky e Mendelssohn per tutta la vita, ma non voglio fare solo quello. Anche la musica da camera è molto, molto importante per me. Il problema non è cercare di trovare cose da fare come musicista, ma trovare il tempo per fare tutto quello che voglio fare. Voglio fare tutto e il tempo non è mai abbastanza. E questa è la parte triste della vita. Non abbiamo tempo infinito, ma mi sento sempre stimolato e mi metto alla prova in questo lavoro.
Joshua Bell pochi giorni fa ha riscosso un grande successo a Milano interpretando il concerto per violino orchestra opera 64 di Mendelssohn, un'opera con cui sembra avere un'affinità particolare. Lo ha infatti inciso per ben due volte e ha composto una cadenza per il primo movimento alternativa a quella notissima normalmente eseguita che ci ha lasciato Mendelssohn o possibilmente il famoso violinista Ferdinand David, che commissionò il concerto e lo eseguì per la prima volta. Ma come si è evoluta nel tempo la sua lettura di questo indiscusso caposaldo della letteratura violinistica?
Well, the Mendelssohn Violin Concerto is one of the great works.
Beh, il concerto per violino di Mendelssohn è una delle grandi opere, l'ho suonato forse mille volte. A volte dimentichiamo quanto sia grandioso perché lo consideriamo uno dei primi concerti che ogni giovane solista suona. In un certo senso è quasi diventato un concerto per studenti, ma non lo è. È il concerto per violino perfetto e molto difficile, in effetti. Quindi sì, l'ho registrato due volte perché la prima registrazione era stata quando avevo 18 anni e senza prove. Insomma, bene così, è stata una bella opportunità. Poi, una ventina d'anni dopo, l'ho registrato di nuovo con Sir Roger Norrington. Mi piacerebbe registrarlo di nuovo, ma credo che non ci sia spazio. Nessuno vorrebbe farlo di nuovo con me. Ma il punto è che evolvi, cambi le tue idee e il brano cresce con te, cambia per tutta la vita. Il rapporto diventa sempre più profondo, senti ogni nota più tua. In un certo senso lo senti sempre più parte del tuo corpo man mano che invecchi. E una parte di questo processo, per me, è stata quella di scrivere la mia cadenza, che col tempo gradualmente sta cambiando. Ecco, lo dico nuovamente, essendo un musicista vorrei fare tutto, quindi anche comporre. Mi piacerebbe comporre di più. Scrivo tutte le mie cadenze per Brahms, Beethoven, Mendelssohn. Scrivere la mia cadenza è in realtà solo un altro modo per approfondire il brano. Qualcuno potrebbe pensare che sia folle, perché Mendelssohn ce ne ha lasciata una, ma musica come questa non può rimanere la stessa. Deve sembrare sempre nuova. In qualche modo deve sembrare quasi inventata. Come spettatore non vuoi avere la sensazione, quando ascolti qualcuno, che stia suonando qualcosa che ha suonato mille volte e che il mondo ha sentito un milione di volte. Deve sembrare fresco, come se fosse stato scritto oggi. E bisogna farlo come interpreti, senza ricorrere ad espedienti o cercare di essere diversi. Siamo già tutti individui diversi, ma sarà realmente diverso solo se si suona in maniera naturale ed onesta. Stavo per dire dal cuore, ma la musica non viene solo dal cuore, viene dalla mente e dal cuore. Quindi sono molti i fattori coinvolti nell'interpretazione. Ma deve essere onesta. Questa è la prima cosa per me.
Ieri qui a Roma, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove è artista in residenza per la stagione 2024-25, ha eseguito il concerto per violino in La minore di Dvorak nella Sala Santa Cecilia. Un'altra pietra miliare del repertorio violinistico, ma non popolare quanto concerti come Mendelssohn, Brahms o Tchaikovsky.
Well, I have not played Dvorak my whole life like Tchaikovsky and Brahms. I only learned.
Non ho suonato il concerto di Dvorak per tutta la vita come invece Tchaikovsky e Brahms. L'ho imparato solo 7 anni fa. Forse perché crescendo mi ero fatto influenzare dalla non buonissima reputazione di questo concerto. considerato non come uno dei grandi concerti, forse non grande quanto il concerto per violoncello di Dvorak e tantomeno quanto il concerto di Brahms. Questo è triste perché infatti l'ho scoperto tardi. Ho iniziato ad ascoltarlo e ho pensato, questo è un pezzo incredibile. È un po' come dire, non voglio incontrare nuove persone perché non sono brave persone come il Papa. Ognuno di questi pezzi è un mondo a sé ed è come incontrare una nuova persona straordinaria. Un po' come sedersi e cercare di decidere, quella persona è intelligente e perfetta come quell'altro amico che avevo? Il punto è che sta incontrando qualcosa di nuovo e interessante e Dvorak ci porta in un luogo in cui Brahms e Beethoven non arrivano. E questo vale anche per altri pezzi, per esempio Wieniawski, che adoro. Alcuni dicono, ah, non è bello come Beethoven. È così sciocco pensarlo, perché Wieniawski ti porta altrove. Il concerto per violino di Schumann è un brano incredibile. Si possono trovare difetti, forse, e dire che non è costruito alla perfezione o che non è stato scritto per lo strumento tanto bene come quello di Brahms. E questo è dovuto in gran parte a Joachim. Ma perché negarsi altri brani straordinari che non vengono eseguiti così spesso? Insomma, Dvorak rientra in questa categoria e ora ne sono completamente innamorato.
Joshua Bell, nei suoi ultimi due concerti italiani lo sentite eseguire come bis pezzi molto noti di Frédéric Chopin. Si è trattato semplicemente di un omaggio o forse di un tentativo di dare una voce nuova, diversa, quella del violino, all'idea di bel canto, tanto cara a Chopin?
Well, I see Chopin as being a singing composer.
Vedo Chopin come un compositore che fa cantare uno strumento come il pianoforte, che per sua natura non canta come un violino o una voce. Un pianista deve in qualche modo bluffare perché le note che suona iniziano a spegnersi, a morire, già nel momento in cui sta premendo un tasto. Ciononostante, deve cantare e un grande pianista è in grado di far cantare Chopin. Trovo che la musica di Chopin in gran parte si adatti molto bene al violino. Inoltre sono cresciuto con un'idea della musica che devo molto al mio insegnante, Josef Gingold, che apparteneva alla generazione di Fritz Kreisler e Heifetz, violinisti che provenivano da un'epoca in cui la musica era molto flessibile. Erano letteralmente i miei eroi. Nel XIX secolo e all'inizio del XX secolo era normale che un pianista suonasse delle sinfonie al pianoforte, così come che Sarasate scrivesse una Carmen per violino. Era così normale e meraviglioso celebrare la musica in questi modi. Oggigiorno siamo un po' più, non saprei, ma spero che si possa tornare a questa idea, perché è una cosa bellissima. Insomma, amo Chopin, ma purtroppo non ha composto cose specifiche per violino. Quindi, come era per Kreisler e Heifetz, amo fare arrangiamenti. Ne ho fatti di Chopin, ma anche di arie d'opera. Ho realizzato un intero album intitolato Voice of the Violin, con varie arie d'opera trascritte per violino. Amo questo genere di cose tanto quanto amo suonare Mozart e Beethoven. Tutto questo fa parte per me di una vita musicale completa. Mi piace suonare tutto, vorrei fare tutto, ma come ho già detto, non ho abbastanza tempo.
Un numero crescente di colleghi sta intraprendendo un percorso verso una sorta di ritorno alle origini, utilizzando corde in budello per eseguire i capolavori del repertorio romantico, prendendo come modello i virtuosi del passato, che ne furono ispiratori e primi interpreti. Qual è la sua posizione al riguardo e ha mai preso in considerazione questa possibilità?
I am using a violin made 300 years ago.
Sto usando un violino costruito 300 anni fa e penso che le corde siano ottime. Voglio dire, le corde sono meravigliose. Di sicuro quando si suona musica barocca ci si può rendere conto che può essere più facile, in un certo senso, suonare alcuni brani con corde di budello. Ed è qualcosa che apprezzo, quindi devo trovare un equilibrio in quello che faccio. Per me però alla fine la musica stessa trascende le corde. In effetti stavamo parlando di Chopin e in realtà non sto nemmeno usando lo strumento per cui scriveva. Eppure sto facendo musica, anche suonando Chopin, sul violino. Quindi sì, è meraviglioso se suonare con un tipo diverso di corde ti aiuta a ispirarti, ma per me questa non è la cosa principale. La cosa principale è piuttosto arrivare al cuore della musica in qualsiasi modo possibile, quindi non è una mia priorità usare esattamente le stesse corde che usavano loro o mangiare le stesse cose che mangiavano prima di un concerto. Non è il mio obiettivo principale, ma rispetto chiunque lo faccia e in realtà si impara moltissimo quando si suona con le corde di budello. Ad esempio, se si suonano le sonate e partite di Bach con le corde di budello, si inizia davvero a capire il perché abbia fatto alcune scelte, perché si aspettasse di suonare tutte quelle note contemporaneamente, eccetera. Quindi sì, è sicuramente molto interessante. Ogni violinista deve trovare il proprio giusto modo, le corde giuste, il setup ideale del proprio strumento, che però può essere un violino moderno o magari uno Stradivari come il mio. Per me questa cosa non è la più importante.
Joshua Bell, restando in tema di figure carismatiche del violinismo, lei, nonostante la ancora giovane età, è meritatamente entrato da tempo a far parte dell'Olimpo dei violinisti. Ma quali sono stati i suoi riferimenti tra i grandi virtuosi del passato?
Ci sono così tanti violinisti che ho ammirato, ne ammiro molti oggi e non inizierò a menzionarli perché sono tutti miei amici. Ma posso parlare di quelli scomparsi e dire ancora una volta che sono cresciuto con un insegnante che era molto anziano e che apparteneva a una generazione diversa. Gli sono davvero grato perché mi ha fatto conoscere storie, storie vere e registrazioni quando ero molto giovane. Ascoltavo Heifetz, Kreisler, Misha Elman e Tosca Seidel, nomi che molti giovani non conoscono più e che c'era qualcosa in quel vecchio stile di suonare che era molto speciale. L'uso del rubato, quel vibrato e del glissando, tutte parole italiane. C'è qualcosa di molto speciale in quel modo di suonare del vecchio mondo, che era molto onesto e in cui ognuno era molto diverso. Quindi tutti loro mi hanno ispirato, ma potrei dire che Heifetz è stato un dio per me. Certo, se si prova a copiarlo, anche solo per un secondo, si capisce che non è possibile copiare Heifetz, ma può ispirare e sicuramente mi ha ispirato.
But he can inspire you, and he certainly has me.
Nel 1999 ha collaborato con il compositore John Corigliano alla colonna sonora del film The Red Violin, e da allora in diverse altre. Qual è il suo rapporto con la musica da film, un genere verso cui i musicisti classici nutrono spesso pregiudizi?
Well, there's film music. I love film.
Amo il cinema e la musica gioca un ruolo molto importante nei film, a volte più importante in alcuni che in altri. Sono felice di aver partecipato ad alcuni progetti cinematografici, ma mi piace trovare film in cui la musica rivesta una parte veramente importante. Ovviamente il soggetto di The Red Violin era un violino, quindi la musica era estremamente importante per questo film. Questo è ciò che mi ha attratto e così ho partecipato anche ad altri progetti in cui sentivo che il film aveva bisogno di cure particolari dal punto di vista musicale e per il quale sentivo di poter essere utile. Non disprezzo la musica scritta per i film, anzi, penso che possa essere una forma d'arte incredibile. La musica è musica e il suo potere di commuoverci non cambia, che sia un'opera, un concerto, una sinfonia o un film. Il mio compito è solamente quello di fare musica, quindi non ho niente in contrario. Cerco opportunità, ma cerco film speciali. Musica speciale e The Red Violin è stato sicuramente il film più interessante a cui abbia partecipato. E da quel progetto sono nati anche dei veri e propri pezzi da concerto. John Corigliano ha composto una suite per violino e un concerto per violino e orchestra tratti dalla colonna sonora di The Red Violin. Un concerto che è attualmente suonato da dozzine di violinisti, qualcosa che mi emoziona profondamente. E ora, solo un mese fa, ho suonato per la prima volta un lavoro che ho commissionato a John Corigliano. Si tratta di un ciclo di canzoni scritte per mia moglie Larisa, che è una cantante lirica, e per me. Un ciclo di 6 canzoni chiamato Tennessee Songs, dall'autore Tennessee Williams, un famoso autore e poeta americano. Ed è stata la cosa più emozionante che abbia fatto in molti anni per quanto riguarda le nuove commissioni, perché è un pezzo musicale spettacolare e perché Corigliano ha 87 anni. Lui dice che forse questa sarà la sua ultima composizione. Comunque si tratta di qualcosa che nasce dal rapporto che si è creato con lui proprio grazie a quel film. Perciò ho delle sensazioni molto belle associate alla musica da film.
Joshua Bell, a proposito di violini, suona il violino Stradivari Huberman del 1713. Quali le caratteristiche di questo strumento e come descriverebbe il suo rapporto con questo strumento?
Ho già menzionato il mio insegnante Joseph Gingold, ma lo cito ancora perché per me è stato come un genitore nella musica. Aveva uno Stradivari del 1683, quindi fin dall'età di 12 anni ho avuto modo di essere a stretto contatto, attraverso il mio maestro, con il suono di uno Stradivari. Lui suonava molto, era il suono più bello e più dolce che potessi immaginare, ed è quello che ho ancora nelle mie orecchie. Amo anche altri strumenti, come i guarneri, ma per me il suono di uno Stradivari è qualcosa di speciale che ho sempre desiderato fin da quando ero giovane. E ora che ho avuto la possibilità di suonare su ben 3 Stradivari diversi, questo è il mio terzo, credo di poter affermare che c'è qualcosa di davvero speciale in questi strumenti. E anche il modo in cui si suona uno Stradivari è molto diverso da come suoneresti un guarneri. Per esempio, il modo in cui si usa l'archetto, la velocità con cui lo si tira. Spesso certe cose che puoi fare con uno Stradivari non puoi farle con un guarneri. Ma su un guarneri puoi farne differenti altrettanto bene. Puoi premere molto con l'archetto e il suono continuerà a essere puro. Davvero incredibile. Qualcosa che non si può fare con uno Stradivari perché il suono si spezzerà. Sarà semplicemente terribile. Insomma, bisogna suonarlo in maniera diversa e lo Stradivari si adatta meglio al mio modo di suonare. Ma alla fine il suono è qualcosa che devi avere prima in testa e poi trovarlo nel tuo strumento. Uno Stradivari ti dà l'opportunità di una tavolozza di colori tra i quali puoi avere quello che cerchi. Non è più facile da suonare rispetto ad altri strumenti. In realtà, a volte, può essere più facile suonare su uno strumento moderno, ma uno Stradivari ti offre delle opportunità che penso nessun altro strumento possa offrire. Opportunities that
I think no other instrument can. Infine, non solo musica, tra i suoi interessi anche quello per il mondo della scienza. Come è nato?
La musica è meravigliosa perché coinvolge davvero tutto il tuo cervello. Non si tratta solo di essere emozionale. La musica riguarda l'uso del cervello in modo molto attivo e scientifico, in un certo senso anche matematico, stimola entrambi gli emisferi del cervello. E ho sempre amato la matematica, la fisica e la scienza fin da quando ero molto giovane. Insomma, sono curioso e credo che ogni musicista o artista dovrebbe essere curioso in ogni momento. Leggo sempre di fisica e di come funziona il mondo e ho amici che si occupano di scienza. Mi piace anche la tecnologia, mi piace persino l'intelligenza artificiale e apprezzo tutte le cose che sono entusiasmanti e spaventose allo stesso tempo. Poter avere tutto questo e continuare a vivere nel vecchio mondo di Stradivari e Beethoven.
Grazie, Joshua Bell.
Thank you so much.